Giordano Bruno, archetipo dei cervelli in fuga. Di Otello Lupacchini, 17 febbraio 2016. All'alba del 17 febbraio 1600, in pieno giubileo, nella prigione di Tor di Nona, sette padri religiosi di quattro differenti ordini, con ogni affetto e con molta dottrina, si affaccendarono attorno a Giordano Bruno, frate apostata da Nola di Regno, eretico impenitente, cercando di mostrargli il suo errore, senza vincere la sua maledetta ostinazione, aggirandosi il cervello e l'intelletto del condannato con mille errori e vanità. Quindi il corteo mosse per Campo dei Fiori, attraverso via dei Banchi e via del Pellegrino, le cataste e fascine di legna cui si sarebbe appiccato il fuoco attendevano dall'altro lato della piazza, sotto Palazzo Orsini. Il condannato, cui era stata legata la lingua e giova affinché nessuno udisse le bruttissime parole che diceva durante il tragitto e il supplizio, spogliato nudo e legato a un palo, fu bruciato vivo fra le litanie dei confratelli di San Giovanni Decollato e le esortazioni dei confortatori. Così morì un filosofo, il più grande del suo tempo, che in vita s'era aggirato per il mondo, vero e proprio cervello in fuga, spinto dalla necessità. Frattanto, sugli scalini di San Pietro venivano dati alle fiamme i suoi libri, insieme ai quali si pensava di poter uccidere l'anima di quel vagabondo dello spirito e danzatore dei pensieri. Di quegli stessi libri, peraltro, si vietò a chiunque la lettura e chi li avesse diffusi sarebbe stato considerato un avversario della Chiesa. Sull'opera di Giordano Bruno si è accumulata, dunque, la densa polvere di una fortuna e di un mito che ha stravolto per un lungo periodo tratti essenziali del suo volto e dei suoi scritti. Eppure a questo accademico di nulla accademia si devono alcuni dei principali concetti del pensiero europeo moderno: l'universo infinito e i mondi innumerabili, la distruzione del cosmo aristotelico e tolemaico, la critica radicale dell'età dell'oro, la concezione del lavoro come principio delle civiltà, la dissoluzione dei generi letterari tradizionali, un nuovo e rivoluzionario modello di scrittura filosofica. Non v'è dubbio che questo intellettuale europeo, figlio della tradizione civile e fra i costruttori delle libertà dei moderni, fosse persona pericolosa. Lo era per i potenti perché cercava religiosamente, per i docenti ufficiali perché poeta, per i teologi di tutti i tempi perché spirito libero. E pericoloso è ancora oggi se ogni occasione è buona per evocare le asserite ampie connessioni tra l'allucinatorio pensiero del Nolano e le aberrazioni del panteismo e dell'irrazionalismo moderno, oppure le strette aderenze tra l'immoralismo del candelaio e la morale delle pozzanghere e degli acquitrini, dove tanta umanità odierna trascina spesso la sua stanca vita. Se non si manca di ribadire lo sprezzante giudizio di Leone XIII, che definì il Nolano uomo doppiamente apostata, convinto eretico, la cui caparbietà contro la Chiesa si è trascinata fino alla morte, privo di doti veramente pregevoli, non di alto valore scientifico, perché le sue opere lo mostrano fautore del panteismo e del turpe materialismo, e in contraddizione spesso con se stesso. Non dotato di pregevoli virtù, perché anzi i suoi costumi sono rimasti ai posteri quali esempi dell'estrema malvagità e della corruzione in cui le sfrenate passioni possono spingere un uomo. Non autore di grandi opere né di apprezzabili servizi a favore del pubblico bene, in quanto le sue qualità abituali consistettero nel fingere e nel mentire, preoccupato unicamente di se stesso, intollerante con chi non fosse delle sue idee, adulatore, abietto e perverso. Salvo, magari, ammettere, come fece in occasione del giubileo del 2000, Il cardinale Sodano, che oggettivamente alcuni aspetti delle procedure e in particolare il loro esito violento per mano del potere civile, non possono non costituire oggi per la Chiesa un motivo di profondo rammarico, non senza, tuttavia, aver prima assolto i membri del Tribunale dell'Inquisizione che lo processarono con i metodi di coazione allora comuni, pronunciando un verdetto che, in conformità al diritto dell'epoca, fu inevitabilmente foriero di una morte atroce. Ancora oggi risuona nei confronti del filosofo l'accusa di aver messo da parte Aristotele e, dunque, innalzato la volontà al di sopra della conoscenza e definito la comprensione una conseguenza dell'amore, là dove si afferma un amore non guidato dalla ragione e l'anarchia, il caos, la decadenza dei costumi. Coloro che muovono queste accuse oggi, come quelli di ieri, si valgono del loro Aristotele solo per proteggersi da se stessi, rifugiarsi nelle concezioni tradizionali evita loro di dover pensare con la propria testa, anzi li fa sentire pensatori tanto migliori quanto più si tengono lontani dai bassi affetti. Disprezzare l'amore irragionevole evita loro d'accorgersi che il chiarore della luce non può esistere senza il calore del fuoco, e soprattutto vogliono trasformare l'essere umano in un cavallo da circo che cadenzando il passo allo schioccare della frusta diverte il pubblico con le sue giravolte, senza avere idea della sfrenatezza e dell'impeto della steppa. I critici del Nolano di oggi e di ieri terrorizzano se stessi e i loro allievi con un'insensata varietà di teorie polverose, di dogmi difesi nella superstizione e di quelle che spacciano per rivelazioni divine. Non abbisognano mai di cercare, sapendo sempre già tutto, mai li sfiora il dubbio, avendo solo certezze. Non sbagliano mai, poiché consolidato è il loro pensiero. La differenza tra Giordano Bruno e chi ancora oggi, come già ieri, lo accusa falsamente di aver diffuso opinioni nuove, inaudite, che non sarebbe stato in grado di dimostrare, ma che in compenso ha con arroganza considerato assolute, è una differenza che riguarda il temperamento, la linfa, l'amore, la passione. Se a lui non piaceva imparare qualcosa che non amava, conoscere qualcosa che non lo riguardava e se disprezzava ogni sapere che non lo rendeva saggio, loro, per contro, si ostinano da sempre ad amministrare un mausoleo dello spirito al quale appartengono mentre sono ancora in vita. Ecco alcuni commenti dei lettori. Fedele alla linea. Grazie per aver rievocato la figura e il pensiero dell'immenso Giordano Bruno e la sua morte atroce. Mi piace sottolineare, poiché ciò potrebbe sfuggire a qualche lettore, che i giudizi sprezzanti di Leone XIII risalgono alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo, ossia all'epoca in cui Francesco Crispi ebbe la felicissima idea di erigere una statua del filosofo a Campo dei Fiori nonostante il parere assolutamente contrario della Chiesa di Roma. E pensare che quello stesso pontefice era allora tanto esaltato per le sue presunte aperture progressiste, grazie ancora, Crispi. Peraltro quella statua, il cui volto è emblematicamente orientato verso il Vaticano, è davvero bella. G.D.P. Giordano Bruno è stato un grande esempio per tutti coloro che si battono per la libertà di pensiero e di ricerca. A distanza di oltre 400 anni il suo pensiero risulta molto attuale. Se questa scienza, che grandi vantaggi porterà all'uomo, non servirà all'uomo per comprendere se stesso, finirà per rigirarsi contro l'uomo,